Pellizzari Paolo.
Presente.
Zanotto Michele.
Presente.
Bedingino.
Presente.
Dal Lago Giulia. Vediamo. Rappolisa.
Presente.
Muraro Patrizia.
Presente.
Rappo Gianluca.
Presente.
Chimento Giulio.
Presente.
Gozzi Paolo. Milani Marianna.
Presente.
Zolla Flavia.
Presente.
Cuomo Simone.
Presente.
Zanella Loredana, assente giustificata.
Allora, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Ricordo che siamo in streaming, giusto? Per cui, per doverosa comunicazione. Questo Consiglio è stato voluto, pensato, organizzato per affrontare la problematica del caro energia che, almeno a noi come amministratori, come giunta, a me come sindaco, sta preoccupando molto. Molto perché si prefigura come una tempesta, alcuni usano questa metafora della tempesta perfetta, ma insomma, al di là di come la definiamo, tratteggia un immediato futuro, stiamo parlando delle prossime settimane, dei prossimi mesi, molto, dal nostro punto di vista, pessimistico. E penso che non si tratti tanto di un punto di vista, ma di un dato oggettivo, perché è ormai accertato che le bollette recenti, ma ancora di più quelle che arriveranno, intendo per bollette le fatture del gas e della luce, saranno particolarmente pesanti. Se vi ricordate, nel recente passato si faceva, e giustamente, anche qualche rimostranza, si sollevava qualche polemica se tali fatture aumentavano del 5 del 10%, adesso stiamo parlando di cifre che vanno dal 200, 300 o ancora di più per cento, cioè cifre che sono fuori scala da qualsiasi ragionamento o da qualsiasi esperienza fatta, almeno dal sottoscritto, nel passato. E questo è un problema grave, ma che non può essere affrontato in modo avulso da un contesto più generale, che vede, al di là del costo dell'energia, comunque tutta la vita aumentare in maniera molto forte. Si legge sui giornali o si sente alla televisione che l'inflazione sta galoppando all'8% o qualcosa in più. In realtà penso che l'esperienza nostra, di tutti noi, sia che il rincaro del costo della vita sia ben più pesante di quello che si legge o si sente. Perciò abbiamo un combinato di fatture che arriveranno in tutte le nostre famiglie e più in generale un costo della vita che vuol dire non solo la spesa, ma vuol dire mantenere i figli, vuol dire mantenere la famiglia, portare avanti quello che è la vita quotidiana di tutti noi, che stanno avendo dei costi o avranno dei costi che ormai noi definiamo insostenibili. Allora, qual è la preoccupazione nostra? La preoccupazione nostra deriva dal fatto che se tutto aumenta in maniera così forte e così immediata, perché quando arriveranno queste fatture, è vero che si ha un certo tempo di prepagarle, ma si parla di un mese, non si parla? È vero che c'è possibilità anche di rateizzare, ma rateizzi qualcosa che comunque dopo devi pagare e affrontare. Per cui se il tutto accadrà in tempi ravvicinati e in tempi tutto sommato molto brevi e nello stesso lasso di tempo gli stipendi restano quelli che sono, le pensioni altrettanto, e vedo che ma proprio ho letto sul giornale qualche giorno fa che insomma si inneggiava a una grande vittoria quello dell'adeguamento delle pensioni del 2%. Ma insomma, cioè, allora vuol dire che chi ci racconta il vissuto non sta vivendo quello che almeno noi amministratori, e spero di parlare anche a nome di tutti voi, sta vivendo nel rapporto con la gente della quotidianità, cioè con la difficoltà che si incontra sempre di più nel far fronte ai propri impegni, perché le fatture sono degli impegni che dobbiamo onorare, e a quello che ci siamo fatti carico nel momento in cui abbiamo formato una famiglia, cioè quella di mantenerla e di mantenere i figli e di mantenere comunque in uno stato di decoro e di dignità la vita dei propri familiari, minando quella che è poi l'equilibrio sociale. Perciò io quello che ci preoccupa molto è questa pace sociale che tutto sommato negli ultimi anni, fra magari mugugni, fra proteste, però insomma c'è stata, e che secondo me è destinata a saltare in tempi relativamente brevi. Poi, nel documento che noi abbiamo fatto, noi abbiamo detto le cose come le pensiamo, ma non sono le cose come vengono pensate dagli statisti o dai grandi giornali o dal mainstream, che tanto per tradurre è l'idea prevalente, quella che no, se ti allinei alla mainstream, cioè alla corrente, sei uno bravo, se per caso dici qualcosa fuori un po' dal coro diventi subito quello da colpire. Noi viviamo le nostre esperienze come contatto stretto, come contatto molto diretto con la realtà territoriale, per cui ci permettiamo di dire quali sono le nostre idee. E sono sostanzialmente delle idee che si basano su una fortissima critica a come è stata gestita la crisi energetica degli ultimi 6-7 mesi, un anno. Perché alla fin fine io non ho visto una parola da parte dei nostri governanti italiani, a partire dal Presidente del Consiglio, finire dai ministri e dai parlamentari, ma coinvolgendo in questo anche tutta l'Europa, non ho sentito mai una parola contro questa infame speculazione che si è abbattuta nel mondo dell'energia, del costo dell'energia. Non ho sentito una parola, ma non ho visto neppure un'azione che, se vi ricordate, nella famosa e tanto vituperata Prima Repubblica, ogni tanto partiva almeno qualche accertamento voluto dal governo per andare a verificare il prezzo della benzina, per andare a verificare il prezzo dell'energia, per andare a verificare quelli che sono degli snodi fondamentali per la vita di tutti noi, ma non solo di tutti noi come cittadini o come famiglie, ma di tutti noi anche come tessuto imprenditoriale, come tessuto produttivo, che poi alla fin fine vuol dire i posti di lavoro, vuol dire indirettamente poi si ritorna a noi come cittadini e a noi come famiglie. Io non ho visto nulla di tutto questo, sono indignato e lo voglio dire in Consiglio Comunale, punto. Tante parole sulle strategie internazionali, sulla solidarietà internazionale, nessuna parola in difesa dei nostri cittadini, soprattutto delle fasce più deboli che sconteranno sulla loro pelle questi rincari e questo cambio proprio di ritmo del costo del lavoro che si abbatterà soprattutto su di loro. Non ho sentito una parola. Ho visto bonus, ho visto tanti interventi una tantum, non ho visto un intervento sul, per esempio, tanto per capirci, sull'IVA, sulle fatture che noi andremo a pagare sul gas e sull'energia, non ho visto un intervento sulle accise, non ho visto un intervento sui costi, no, che poi alla fin fine fra IVA, costi accessori, costi di trasporto, dell'energia, eccetera, alla fin fine ti fanno raddoppiare la fattura. Siamo indignati e lo vogliamo dire, punto, questa è la volontà. Però siccome ho la percezione che è emersa nella commissione che ha affrontato questo documento, che questo sia un documento divisivo, cioè nel senso che alcuni possono essere d'accordo, altri no, altri possono essere d'accordo su alcuni passaggi, mentre su alcune frasi, altre frasi no, noi non vogliamo con questa serata alimentare la divisione del Consiglio, ma vogliamo trovare la unanimità nella sostanza. Perciò io quello che vi propongo è questo, ed è un'idea che è nata in commissione e che adesso io mi sono fatto carico di farmene parte responsabile e perciò la riporto in consiglio. E la proposta che vi faccio è questa, e cioè se il documento con le premesse, con queste critiche, con la sintesi di ciò che adesso vi ho appena espresso, non è condiviso, non facciamone un momento di divisione del Consiglio. Lo votiamo, chi è favorevole lo voterà, chi non lo è si asterrà o voterà contrario con la massima serenità. Invece quello che io chiedo a tutti voi è l'unanimità sull'intervento di questi 100.000 euro a favore delle nostre famiglie per affrontare con un po', per dare intanto un messaggio rasserenante ai nostri cittadini, cioè che l'istituzione, il comune c'è ed è al loro fianco, e poi anche per dare gli strumenti per, come dire, essere conseguenziali a ciò che andiamo a dire, cioè vi siamo vicini, ma vi siamo vicini anche con questa dotazione economica. Perciò, fatta questa premessa e ritornando ai 100.000 euro, questa sera siamo per istituire questo fondo. È un fondo che non è stato possibile organizzare ora, perché siamo a fine bilancio, esercizio finanziario. Non è più materialmente possibile, non ci sono gli spazi economici, non ci sono i soldi per poter stanziare 100.000 euro a fine ottobre 2022. Però la volontà è quella di tracciare una strada, di prendere un impegno e di, ripeto, mettere già, identificare quella che sarà l'anima o, se volete, l'asse portante del prossimo bilancio, che è appunto questa, cioè l'istituzione di un fondo di 100.000 euro per aiutare le nostre famiglie a pagare queste famose fatture che, sono convinto, creeranno tantissimi problemi ai nostri cittadini. Perciò, alla fine, quello che io vi propongo è, se siete d'accordo sulle premesse, se siete d'accordo su questa indignazione di cui noi ci facciamo parte attiva e la esprimiamo in termini, se volete, anche molto terra a terra, molto concreti, molto ruvidi, se volete. Ecco, se non siete d'accordo su questo, fate a meno di votare le premesse, ma ciò che è importante è che diamo un segnale all'esterno, che siamo vicini ai nostri cittadini, che ci impegniamo a creare questo fondo e che stanziamo questa cifra, che per noi è una cifra record mai stanziata prima, per stare al fianco di chi soffrirà questa situazione. Chiudo dicendo che nella nostra società, e mi riferisco alla società veneta, vicentina, e ci concentriamo su quella di Arcugnano, ci sono delle sacche di povertà che conosciamo, che sono seguite dai nostri servizi sociali e che, insomma, con una certa, anche con un certo orgoglio, dico che stiamo aiutando in maniera importante. Ma guardate che quello che mi preoccupa non sono queste sacche, diciamo, di povertà, che, ripeto, sono già seguite, già monitorate, ma sono tutte quelle fasce di povertà e di persone che non sanno di essere poveri oggi, ma che se ne renderanno conto fra 2, 3, 4 mesi. Mi riferisco a tutta quella platea, ad esempio, di pensionati che hanno 700-800 euro al mese, che si vedranno e che, insomma, bene o male ce la fanno con dignità, con l'aiuto della famiglia ad arrivare a fine mese, e che si vedranno arrivare delle fatture da 500-700 euro. Mi riferisco a tutte quelle, anche quelle famiglie, ma vorrei dire anche con due stipendi, ma due stipendi normali, cioè di pubblici dipendenti, di operai da 1.100, 1.200, 1.300 euro al mese, che hanno o un affitto o un mutuo da pagare, che magari hanno dei figli da mandare a scuola e che si vedranno, come dire, arrivare queste mazzate dall'oggi al domani. Queste sono persone che hanno la loro dignità, che stanno conducendo la loro vita in base alle proprie possibilità e che vedranno il loro equilibrio economico familiare assolutamente sconvolto dai rincari che ci sono stati, che ci saranno, e da queste fatture che arriveranno. Perciò questa è la preoccupazione e questa è, come dire, la risposta che noi vogliamo dare, e ripeto, spero all'unanimità, per dire ai nostri cittadini che ci siamo e quel che possiamo fare lo faremo molto volentieri. Anzi, molto volentieri, con tutte le nostre forze, perché poi stanziare 100.000 euro per questa cosa vuol dire sottrarre 100.000 euro a tanti altri capitoli che saranno asciugati, saranno tagliati, perché? Perché la priorità che noi individuiamo è proprio questa. Chiudo dicendo che ci sono già delle domande su come verrà, a chi verrà dato questo aiuto, come verrà. Ecco, io questa sera noi siamo qua per esprimere una volontà politica, decidere di preparare, impostare, costruire il futuro bilancio intorno a questa manovra, e sono qua per dirvi che dovremo lavorare, cioè questa sera inizia un percorso, non è che questa sera votiamo e tutti felici a casa, questa sera inizia un percorso che poi si trasferirà all'interno della commissione al regolamento per fare un regolamento che sia nuovo, nel senso che non basta più tutti gli scontri che abbiamo fatto per i consigli passati, ISE sì, ISE no, dobbiamo andare oltre e capire come interpretare queste nuove povertà per essere al loro fianco e aiutarle. E per fare questo dobbiamo ragionare con mente molto più aperta e molto più, come dire, permeabile a queste novità che ci stanno sconvolgendo la vita come società, e individuare anche dei sistemi che siano snelli, che siano veloci, che siano efficaci per far fronte, per essere vicini a chi sarà in difficoltà. Perciò, ripeto, stasera si inizia un percorso che sarà proseguito dalla Commissione Regolamenti, che stabilirà tutte le modalità per applicare poi questa volontà politica che andiamo ad esprimere questa sera. Scusate se mi sono dilungato, ma questa non è una delibera ordinaria, questa è una delibera che penso siamo il primo comune ad adottare e che spero serva sia nella sostanza dei 100.000 euro, ma sia anche nella sostanza della comunicazione, a, non dico rasserenare, ma comunque a far vivere con un po' meno di patema d'animo i nostri cittadini. Perciò io vi ringrazio, mi scuso ancora se mi sono dilungato troppo nella presentazione della delibera che andiamo ad affrontare, e apro la discussione. Chi ha, chiede di intervenire ne ha facoltà. Prego, Vice Sindaco.
Allora, io volevo anch'io fare un intervento molto deciso su questo argomento, perché ci siamo confrontati in maniera forte, in maniera molto tranquilla, ma spendendo anche il giusto tempo, Commissione Bilancio e Commissione Sociale riunite in forma congiunta lunedì sera, questa settimana, e per insomma presentare e capire fino in fondo quella che era la nostra volontà politica, politico-amministrativa, su questo argomento posto all'ordine del giorno. E vorrei sottolineare che ci abbiamo visto lungo come amministrazione sul fatto di cercare in tutti i modi di mettere da parte risparmi, di risparmiare con tutta una serie di iniziative che abbiamo messo in atto, che si stanno realizzando e che saranno realizzate nei prossimi mesi, che ci permetteranno di avere risparmi notevoli, soprattutto sotto l'aspetto del consumo energetico, tema di grande attualità, ma in tempi non sospetti, cioè un paio d'anni fa, tre anni fa siamo partiti col PCIL, abbiamo concluso proprio quest'anno, nel secondo semestre di quest'anno, aspettiamo il collaudo, per cui lì è stato un punto veramente molto qualificante e che ha portato dei grossissimi risparmi, ma quello è stata la cosa che ha anche un grande impatto nei confronti della cittadinanza, perché si vede, si è visto tutti questi lavori alla pubblica illuminazione, ma tanti altri interventi erano comunque finalizzati ad ottenere risparmi energetici. Arrivo. Risparmi energetici, anche coscienti che i nostri edifici devono, per quanto possibile, essere a norma, ma soprattutto devono essere di stimolo nei confronti della cittadinanza, perché se il cittadino vede che il comune fa qualcosa, magari qualche domanda se la fa. Allora faccio un piccolo resoconto di tante di quelle cose, le principali cose che abbiamo fatto. Abbiamo sostituito la caldaia in palestra con una che ha un'efficienza notevolmente superiore, che chiaramente ridurrà i costi di riscaldamento e di raffrescamento della palestra, con conseguente risparmio energetico. Ma poi tutto due stralci di lavori, uno è già cantierizzato, uno di prossima realizzazione con la sostituzione di tutti i serramenti o della maggior parte dei serramenti del municipio, con serramenti innovativi che hanno delle performance veramente incredibili rispetto a quelli che abbiamo oggi qui sulla sede municipale. La sostituzione di tutti i convettori, sempre del municipio, anche questo è un lavoro in fase di ultimazione, che ci permetterà di avere una gestione da remoto di tutto l'impianto, dove ogni ambiente è dotato di un termostato che non è regolabile chiaramente dal fruitore, perché sennò torneremo al punto di partenza, dove chi come me ha sempre caldo lo tenderà a temperature molto basse, chi invece ha qualche difficoltà con le temperature lo terrà con temperature diverse. Noi puntiamo a essere rispettosi della norma, che adesso ha diminuito anche di un grado la temperatura negli ambienti pubblici, che ha spostato di 15 giorni l'accensione e ha anticipato di 15 giorni lo spegnimento degli impianti del riscaldamento. E poi, tornando al discorso della pubblica illuminazione, con orgoglio vi comunico che un conteggio fatto in un anno di gestione ci fa poter dire che abbiamo risparmiato quasi 474.000 kWh, un risparmio del 76%, che è una cosa, io pensavo un risparmio del 24%, cioè che consumassimo il 76% rispetto a prima. In realtà rispetto a prima consumiamo il 24%, che se, sui nostri 1100 punti luce l'impatto è stato notevole sui costi della bolletta energetica. Oltre a questo, lo spegnimento delle luci dall'1 alle 5 comporta un ulteriore meno 15% di consumo. L'azienda non è stata in grado di quantificarlo come kilowattora, perché non ha ancora tutti i dati disponibili in quanto siamo partiti dal 1° di luglio, ma ci ha detto che risparmiamo un 15% del consumo elettrico. Di prossima realizzazione la sostituzione dell'impianto di illuminazione della palestra e anche, spero, la sostituzione delle lampade del municipio, in modo che i consiglieri di questa parte siano poi serviti dalla lampada che andremo a sostituire, per cui anche il municipio sarà oggetto di sostituzione di tutti i corpi illuminanti, con corpi a basso consumo, LED e quant'altro. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che ci abbiamo visto lontano fin da subito, fin da 3 anni fa, abbiamo messo insieme tutta una serie di interventi che ci hanno permesso notevoli risparmi, che saranno in gran parte erosi dall'aumento del costo dell'energia, ma che se non avessimo messo in atto, ecco, io vedo qua comuni anche con Termini, vedi Brendola che non ha mai pensato di spegnere le luci, e mi chiedo come faranno a fine anno a chiudere il bilancio senza problemi con il fatto che l'energia è raddoppiata, triplicata, quadruplicata, perché anche loro saranno un comune più piccolo del nostro, ma vedo che dall'alto di Peraroleo si vede che sono fornitissimi di pubblica illuminazione, avranno secondo me delle belle sorprese. Per arrivare poi all'impatto sociale che abbiamo condiviso come giunta con il sindaco, pensiamo sia notevole per tutti i motivi già elencati dal sindaco, che sia notevole anche perché le voci, ma non solo le voci, i fatti dicono che tante aziende stanno cominciando a utilizzare la cassa integrazione. Tante aziende la cassa integrazione, tante piccole aziende che chiudono, che si fermano, che aspettano, perché mi ha detto un ristoratore qualche settimana fa: io non vado a dilapidare il mio patrimonio per pagare le bollette, io non riesco più a chiudere i miei bilanci, per cui devo pensare a qualcosa. Quando succede questo vuol dire che perdiamo posti di lavoro o comunque che gli stipendi vengono notevolmente ridotti. Notevolmente ridotti, con bollette, costo della vita in continuo aumento, sono una montagna di soldi, 100.000 euro per il nostro bilancio, sono veramente tanti, ma credo che non riusciremo a soddisfare le richieste, perché se pensiamo a un esempio semplice, se paghiamo una bolletta da 500 euro a ogni famiglia in difficoltà, una bolletta ne paghiamo, diamo soddisfazione a 200 famiglie, per cui sulle 3.000 che ci sono ad Arcugnano. Spero che riusciamo a trovare condivisione anche sulla parte di premesse, la parte più politica del nostro documento, ma mi auguro comunque che il fatto di mettere a disposizione della nostra comunità i 100.000 euro sia condiviso da tutti.
Bene, grazie. Aperta la discussione, anzi continua la discussione. Chiedo la parola al consigliere Cuomo.
Sì, buonasera a tutti. Allora, mi rincuora il fatto che si è deciso di seguire questa strada, diciamo, della doppia votazione. Mi pare di capire proceduralmente andremo in questa direzione. Sì, perché ovviamente votare una delibera che ha delle premesse sì, così forti dal vostro punto di vista, ma anche altrettanto opinabili e discutibili, e vincolandole, diciamo, poi all'introduzione di un provvedimento come quello del contributo per le famiglie, mi sembra anche questa una scelta alquanto, come dire, discutibile, cioè si rischia di in qualche modo dividere le coscienze su invece un tema su cui si deve cercare il massimo della condivisione e dell'unanimità. Io prevedendo il futuro, avevo elaborato un emendamento per l'intera delibera, che però a questo punto me lo tengo qui, a meno che non vogliamo prenderlo in considerazione. È un emendamento che va, diciamo, a togliere parte modificare, ma a togliere una parte delle premesse politico-economiche, perché credo che non sia il luogo adatto quello del Consiglio Comunale in cui far emergere un dibattito che peraltro è nel mainstream, diciamo, già inquinato da posizioni anche superficiali a volte, ed è un dibattito comunque su temi anche molto sensibili. C'è una guerra in corso, le nostre istituzioni probabilmente sono anche a conoscenza di informazioni che a noi ovviamente sfuggono, quindi richiedono anche una certa umiltà nell'essere affrontati. Ecco, questo è il mio punto di vista. Quindi anziché modificarle ho preferito, come dire, toglierle, e invece ribadendo, per esempio, cosa che ritengo essere sensata, che sia necessaria un'azione a difesa dei cittadini europei contro l'abnorme fluttuazione dei prezzi energetici. Queste sono parole della delibera, così come l'avevate presentata, provocata da un mercato indifferente ai drammi conseguenti che si scaricheranno sulle imprese e i cittadini. Quindi tutta quella parte lì, diciamo, dove non vengono toccate le questioni che riguardano sanzioni e guerra, io l'ho in pratica lasciata. E poi ho completato, diciamo, no, con un'idea che mi era venuta in questi giorni, visto che noi adesso rispondiamo ad un'emergenza, però dovremmo anche cercare di anticipare in qualche modo l'emergenza, cioè evitare che si arrivi all'emergenza. Forse il comune può fare qualcosa da questo punto di vista. Non può fare tanto, ovviamente, perché sono cose che ci passano sopra la testa molto spesso, però, per esempio, considerando il fatto che c'è questo stanziamento, si prevede questo stanziamento di 100.000 euro, si potrebbe pensare che se diciamo, non tutte le risorse vengono spese, non vengono richiesti, cioè tutti questi 100.000 euro, la somma residua potrebbe essere dopo il 30 giugno 2023, lì ho buttato giù una data che ovviamente è anche possibile modificare, bisogna capire quali saranno i tempi, come evolverà insomma anche la situazione dal punto di vista internazionale. Ecco, saranno destinate queste somme a dei contributi, quindi si cambia diciamo la destinazione del contributo, ma si resta sempre nell'ambito della questione energetica, per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica a livello familiare da fonti ovviamente rinnovabili. Quindi l'idea è quella di cominciare anche a pensare ad un piano energetico per il comune di Arcugnano. Vedo che c'è anche in voi questo desiderio, questo sogno, perché prima sentivo il vice sindaco che diceva se anche i cittadini vedono che il comune fa qualcosa, magari, ecco, quindi andare incontro anche a queste esigenze. E poi avevo aggiunto anche questa parte chiedendo che eventuali stanziamenti nazionali erogati agli stessi scopi, quindi stanziamenti che arrivano dallo Stato ma che vanno diciamo, a correggere il problema insomma, del caro energia, dovranno essere aggiunti a quanto qui destinato, quindi questi 100.000 euro più eventuali stanziamenti che vanno poi a coprire insomma, le spese per le bollette delle famiglie. Ecco, questo era il cuore dell'emendamento, e poi vabbè, avevo aggiunto una frase alla fine: gli interventi di sostegno saranno definiti da un apposito regolamento. Queste sono parole vostre, redatto dalla Commissione Regolamenti e approvato dal Consiglio Comunale. Ecco, quindi se una cosa penso di procedurale, normale, ma che ho voluto specificare lì. Ecco, quindi questo è il punto.
Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Zolla.
Grazie. Allora, io chiedo aiuto anche alla segretaria. Io non ho capito come si possa votare in maniera doppia, disgiunta, una delibera. Cioè, la delibera si vota una volta. Cioè, non ho capito, sindaco, che cosa vuole fare. E uno, due, siccome stiamo parlando di emendamenti, stiamo parlando di contenuti, stiamo commentando dei contenuti che i cittadini non sanno. Quindi io le propongo, sindaco, se ha la volontà, la pazienza, ma mi sembrerebbe molto opportuno che lei leggesse la premessa, perché noi abbiamo avuto questo documento e su questo documento abbiamo preparato anche le nostre osservazioni, le nostre dichiarazioni di voto. Ma siccome è un documento, diciamo, politico abbastanza importante, è il caso che lei lo legga, perché allora anche gli emendamenti del collega Cuomo si capiscono. E poi il discorso della votazione, ecco, che cosa vuol dire votare due aspetti diversi? Mi sembra una cosa un po' anomala, ma evidentemente può essere che io non la conosco.
Allora, da un punto di vista procedurale, adesso casomai il segretario ci aiuterà, ma siccome questa è una delibera di indirizzo, cioè non è una delibera, come dire, che stanzia movimenti, che prevede variazioni di bilancio, che ha effetti pratici immediati nell'architettura amministrativa, ma è un documento politico, possiamo fare esattamente quello che vogliamo, cioè nel senso che il Consiglio è sovrano. Se il Consiglio ritiene, si può dividere questa delibera in due parti, cioè nella premessa, che è ciò che ha motivato l'amministrazione a presentare la misura, cioè i 100.000 euro da prevedere nel bilancio 2003, e poi l'istituzione, l'atto formale, cioè quello di prevedere la che anche questa è una previsione, c'è cioè un auspicio, per cui non è che questa sera andiamo a istituire un fondo. Diciamo che tutti insieme, chi ovviamente la voterà, ma la maggioranza, la giunta, il sindaco, propone al Consiglio l'impegno di impostare il bilancio 2023 attorno all'istituzione di questo fondo. Per cui è assolutamente una delibera di indirizzo e di volontà politica che, sulla quale possiamo stralciare, emendare, aggiungere, tagliare, votare in due, in tre, in 20 volte, come meglio riteniamo per l'economia ovviamente della nostra vita democratica. Allora, se la richiesta è quella di leggere il documento e avete la pazienza di ascoltarlo, io lo leggo molto volentieri, ed è il seguente. Il Consiglio Comunale, premesso che si ravvisano tutti i segnali di un'imminente crisi sociale ed economica dovuta al rincaro delle materie prime e dell'energia, che pesa e peserà ancora di più nei prossimi mesi sui bilanci familiari e su quelle dell'impresa. Premesso che appare evidente il rischio concreto di tensioni sociali dovute alle difficoltà delle famiglie e dei cittadini nel pagamento delle prossime fatture del gas e dell'energia elettrica, sempre premesso che altrettanto evidente appare la difficoltà delle imprese nell'affrontare i costi energetici che comporteranno disparità nella competizione internazionale, con possibili chiusure temporanee e o definitive e la conseguente perdita di posti di lavoro. Sempre premesso che l'innalzamento del prezzo dell'energia è dovuto principalmente alla guerra ucraina e alle sanzioni combinate alla Russia con l'intento di indebolirla ed indurla alla capitolazione economica, stabilito che non ci sono dubbi sulle colpe russe e sull'invasione dell'Ucraina, si conferma il pieno sostegno alla nazione invasa. Si ribadisce la forte e convinta denuncia dell'uso della forza e della guerra per dirimere i conflitti politici internazionali. Si auspica una forte e decisa azione di pace con la richiesta di un immediato cessate il fuoco e l'avvio di un tavolo negoziale. Tutto ciò premesso, dal basso della nostra vicinanza al territorio, alle famiglie, ai cittadini e alle imprese, assistiamo ad una situazione di grande contraddizione nel momento in cui risulta incontrovertibile che 1. Il gas abbia subito aumenti abnormi, facendo confluire nelle casse russe enormi flussi finanziari, nonostante la diminuzione dell'importazione da quel paese. Flussi che, in sintesi, stanno uscendo dalle tasche dei nostri cittadini e delle nostre imprese. 2. Il rublo ha visto una incontrastata ascesa con effetti moltiplicatori sugli incassi russi. 3. La guerra continua nonostante le sanzioni impartite. Tanto che risulta, è sempre più di... Puoi continuare tu.
Tanto che risulta sempre più diffusa la sensazione che l'obiettivo di creare difficoltà economiche alla Russia con le sanzioni, tanto da indurla alla cessazione del conflitto bellico, stia sortendo l'effetto opposto, quasi che sia l'Europa a finanziare la guerra stessa grazie ai meccanismi perversi scatenati che hanno portato all'aumento del gas e della moneta russa, più che raddoppiata dopo l'applicazione delle sanzioni internazionali e delle contromisure russe. Non solo, si rafforza sempre di più l'idea che le vere sanzioni non siano state combinate alla Russia, ma ai cittadini e alle imprese europee, ed in modo particolare a quelle italiane, con il rischio incombente di una strage del sistema produttivo sempre più in difficoltà nella competizione internazionale e forti tensioni sociali dovute a perdite di posti di lavoro accompagnati dall'arrivo di sostenibili fatture del gas.
Tutto ciò premesso, appare di difficile comprensione il comportamento del nostro governo. Ricordo, questo è stato preparato col governo precedente, per cui non ha nulla a che fare col nuovo governo. comportamento del nostro governo che, nell'espressione di una doverosa solidarietà politica europea di condanna dell'invasore, doveva porsi il problema dell'impatto che l'approvazione delle sanzioni alla Russia avrebbe comportato sulla società italiana. Al proposito, appaiono incomprensibili i mancati interventi italiani ed europei sui rialzi spropositati delle materie prime e di quelle energetiche in particolare. L'immobilismo totale sulle intollerabili speculazioni finanziarie ai danni di imprese e cittadini e l'erogazione di bonus una tantum che poco hanno inciso e ancor meno incideranno sulle prossime fatture in arrivo, al posto di riforme ben più radicali sulle accise, IVA e costi accessori che tanto pesano sulle fatture energetiche. In una società liberale il rispetto del libero mercato è un valore, ma in un'economia di guerra, con il sopravvento delle speculazioni, risulta quanto mai doveroso l'intervento delle istituzioni per tutelare i cittadini, soprattutto quelli più deboli, che sono i primi e i più colpiti dagli arbitri finanziari. L'assenza totale di una voce europea e o italiana contro tali speculazioni e ancor più l'assenza anche solo di un accenno di azione a difesa dei cittadini europei contro l'abnorme fluttuazione dei prezzi energetici risulta inaccettabile, colpevole e quasi connivente con un mercato indifferente ai drammi conseguenti che si scaricheranno sulle imprese e sui cittadini. Inoltre risulta evidente come il rincaro dell'energia pesa in maniera diversa fra le diverse nazioni europee, creando un solco profondo fra i produttori ed esportatori di energia e gas, come la Francia e la Norvegia, e i paesi che negli ultimi decenni hanno preferito importare senza agire per infrastrutturare adeguatamente il proprio paese con gasdotti, rigassificatori e maggiore spinta alle rinnovabili. In questo contesto si constata come ognuno agisca per sé con la speranza finora delusa che l'Unione Europea agisca per tutti, tranne l'Italia, che auspica tante cose come il tetto al prezzo del gas, contrastato da altre nazioni europee, senza incidere di una virgola sulle conseguenze che gli italiani stanno subendo e ancor più subiranno nei prossimi mesi. Apro una parentesi. Avete visto come grande successo di Draghi nell'ultima riunione internazionale che ha fatto crollare il prezzo dei gas sotto 100 euro. Per questo accordo sopravvenuto fra i leader europei di un tetto al prezzo del gas. Ecco, invito tutti i consiglieri ad andarsi a leggere meglio la risoluzione di quell'incontro europeo, perché alla fin fine non si è deciso nessuno price cap, cioè un tetto del prezzo, e alla fine l'accordo è stato trovato nell'auspicio di arrivare a, cioè capite qua, c'è una velocità differenziale fra ciò che ci viene raccontato e ciò che noi viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni con la spesa che dobbiamo fare e le bollette che dobbiamo pagare. Chiedo scusa, chiudo la parentesi. Pertanto si deve stabilire che se tutti insieme, e mi sto riferendo NATO, Europa, si decide di applicare le sanzioni alla Russia, tutti insieme si affrontano le conseguenze senza permettere che ci siano nazioni che arricchiscono ed altre destinate al fallimento. Pertanto chiediamo interventi urgenti da parte del prossimo, cioè del già nato governo, interventi molto più incisivi di quelli riscontrati fino ad ora, frutto di una diversa consapevolezza dell'emergenza che stiamo vivendo e del rischio economico e sociale incombente sulla nostra società. Nel richiedere al nuovo governo interventi forti e decisi, il Consiglio Comunale assume l'impegno di fare fino in fondo la propria parte, stanziando le risorse di cui dispone per aiutare i cittadini che vivranno difficoltà economiche, professionali e sociali. Avvantaggiati dai risparmi conseguenti al cambio di tutti i punti luce comunali, cominciato più di 2 anni fa e da poco concluso, sostituiti con lampade a LED che riducono i consumi del 70%, abbiamo sentito adesso del 76%, vantaggi conseguenti dello spegnimento dall'1 di notte fino alle 5 del mattino di tutta l'illuminazione pubblica, con conseguente forte risparmio economico, dall'installazione di oltre 50 kWh di fotovoltaico sulla palestra e sulla nuova scuola, dalle azioni di risparmio energetico effettuate negli ultimi anni e che hanno portato ad avere una scuola media ZEB, cioè a consumo prossimo allo zero, al cambio della centrale termica della palestra e interventi di efficientamento della sede municipale, si decide di predisporre un apposito fondo nel bilancio 2023 per contribuire al pagamento delle fatture energetiche delle famiglie in difficoltà, prevedendo eccezionalmente la cifra di 100.000 euro, consapevoli che la priorità in questo momento di grande difficoltà economica sia la vicinanza alle persone più fragili, impoverite da questa nuova stagione di guerra e di soprusi finanziari. Gli interventi di sostegno saranno definiti da un apposito regolamento che affronterà il caso specifico e nuovo per la nostra comunità. Ovviamente, questo è il documento che noi avevamo preparato e portato al Consiglio Comunale. A seguito del lavoro fatto in commissione, dalle richieste fatte dai commissari, sostanzialmente si stralcia tutta la prima parte e si riprende, pertanto chiediamo interventi urgenti da parte del prossimo governo e da lì in giù penso che no. Prego. Beh, aveva chiesto la parola la consigliera Zolla, per cui se adesso vuole concludere.
No, Sindaco, io volevo capire appunto se era possibile fare 2 voti disgiunti, perché io dichiarazione di voto ho preparato un intervento di dichiarazione complessivo, quindi io darò un voto unico. Ecco, tutto qua.
Allora, se vuole fare adesso il suo intervento, se no io proporrò di dividere in 2 parti la delibera. Se lei è d'accordo con la prima e con la seconda, voterà la prima e la seconda, se no voterà come meglio.
Se il voto è uguale sia nella prima che nella seconda, posso fare una dichiarazione unica?
Certo, okay. Che sì.
Quindi farò così.
Perfetto. Bene, prego consigliere Cuomo.
Sì, allora, nel mio emendamento non viene stralciata tutta la prima parte. Cioè, nel mio emendamento veniva stralciata, diciamo, la parte che va, scusatemi un attimo, perché qui devo riaprirmi la delibera com'era precedentemente. Chiedo scusa, ma mi si è chiusa. Ecco, se me la dai in cartacea è meglio, grazie. Allora, in pratica, stralciavo la parte che inizia con tutto ciò premesso, dal basso della nostra vicinanza al territorio, alle famiglie, fino a allora dov'è qua? Fino a la parte che dice un'azione a difesa dei cittadini europei, che è in pratica una quindicina di righe dopo l'inizio della seconda pagina, a metà lì, sostituendo la frase, diciamo, completa con «riteniamo sia necessaria un'azione a difesa dei cittadini europei contro l'abnorme fluttuazione dei prezzi energetici». Provocata da un, quindi bisogna cambiare un po' la struttura della frase, provocata da un mercato indifferente ai drammi conseguenti che si scaricheranno sulle imprese e sui cittadini. Poi da lì in poi, in questo contesto si constata come ognuno agisce per sé via fino a mesi. E poi di nuovo, pertanto, si deve stabilire che se tutti insieme si decide di applicare le sanzioni alla Russia, tutti insieme si affrontano le conseguenze senza permettere che ci siano paesi che arricchiscono, ecco, paesi anziché nazioni, preferisco questa parola, che si arricchiscono e altri destinati al fallimento. E poi, pertanto, chiediamo interventi urgenti da parte del governo, lì ho tolto prossimo perché ovviamente c'è già, interventi ancora più incisivi, ancora più, non molto più, ma ancora più incisivi, perché ci sono stati dei decreti aiuti che prevedono anche il sostegno per il pagamento delle bollette. Ecco, però chiaramente servono degli interventi più forti, frutto di una diversa consapevolezza dell'emergenza che stiamo vivendo. Ecco, quindi in pratica lo stralcio riguarda solo la parte centrale, perché la gran parte, diciamo, poi delle premesse non sono da stralciare, secondo il mio parere.
Bene, sì, no, beh, è chiaro, poi ci siamo anche parlati e confrontati in commissione, per cui le posizioni sono delineate. Io le dico quello che le ho detto in commissione, cioè noi non parliamo mai di politica, parliamo sempre di amministrazione, però a volte, anzi sempre, la politica riverbera i suoi effetti anche sul territorio e sui cittadini. E pertanto, se una volta nella vita abbiamo voglia di dire quello che pensiamo, ma senza tanto il mio partito, non il mio partito, cioè dirle le cose, no? E dire che a un certo punto che si vergognino, che hanno pensato a tante cose tranne agli interessi dei poveri cittadini. E lo diciamo con anche una forza che deriva da un'espressione consigliare. Capisco che nel dirlo ci possono essere posizioni diverse, però questa è nella sostanza la nostra volontà. È quella di dire che mentre altri fanno grandi riunioni a livello europeo, a livello internazionale, e doverosamente fanno il loro lavoro, ma nel fare questo hanno perso assolutamente di vista il contatto con la realtà, con i cittadini, con quelli che soffrono e con quelli che scontano le conseguenze di tante fotografie di gruppo, di tante pacche sulle spalle, di tanti premi ricevuti in Italia e all'estero. Hanno perso il contatto con la realtà, non si sono resi conto di ciò che avrebbe portato nella base più spinta delle nostre comunità, più spinta intendo nelle fasce più deboli, più povere, più marginali della nostra comunità, che poi tanto marginali poi non sono nel momento in cui sono accomunati nel problema anche alla grande industria, alla media industria, alla piccola industria e agli artigiani, cioè al sistema produttivo. Non si sono resi conto, la cosa gli è sfuggita di mano, e continuiamo a leggere che va tutto bene, che ci sarà un problema passeggero, che l'inflazione passerà, che adesso il gas è crollato, senza dire che alla fine gli stoccaggi sono stati fatti a una media di 200-250 euro a megawattora, come comunque l'unità di misura di riferimento, e che questo sarà il prezzo che noi pagheremo nelle nostre bollette. Cioè, per cui assistiamo a uno scollamento assoluto fra un sistema di comunicazione, un sistema di rappresentare la vita che noi leggiamo e vediamo in TV, con quella che invece noi da amministratori viviamo tutti i giorni, parlando con la gente, stringendo mani, ascoltando le loro preoccupazioni, che rappresentano, ripeto, uno squarciato, cioè un vissuto completamente diverso da quello che ci vogliono rappresentare. Allora arriva una volta nella vita in cui dici basta, basta, basta. Da che parte stiamo? Stiamo da quelli che fanno le speculazioni, che si battono le pacche sulle spalle, che si stringono le mani, che si autoreferenziano, no, nella loro bravura, nelle loro capacità? O stiamo dalla parte della povera gente che fa fatica a arrivare a fine mese? E la nostra scelta è una scelta molto radicale, precisa, ed è quella di stare con la gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, che poi alla fin fine penso, spero, conto che sia anche la sua, ma ci vuole un momento in cui si ha la forza, si ha la volontà di alzare e di avere una schiena dritta con la quale dire che siamo stanchi, siamo stufi di essere presi in giro e siamo stufi, come dire, di tirare una carretta che sta diventando troppo pesante per le forze nostre di cui disponiamo. Come comunità sto parlando, perché dopo se uno pensa a se stesso
è chiaro che se siamo seduti qui credo che nessuno pensi solo a se stesso, ma però le cose che sta dicendo lei adesso non ci sono scritte nella delibera, questo è il punto, cioè lei ha scritto altro, lei o l'amministrazione, insomma la maggioranza ha scritto altro, cioè dalla lettura che traggo così dalle righe che ho letto è che in pratica l'amministrazione sembra scambiare l'Europa e gli Stati Uniti che hanno sanzionato la Russia, paese aggressore nei confronti di uno Stato libero, indipendente come l'Ucraina, per dei finanziatori della stessa Russia. Cioè sembra che noi qui andiamo a deliberare che le sanzioni siano in realtà un regalo che facciamo alla Russia. Cioè, sono le parole, come dire, che poi che vengono usate, che ci condizionano anche nell'approvare interamente. Se ci fossero scritte le cose che lei ha detto sullo scollamento che molto spesso alcuni politici mostrano nei confronti della realtà, non tutti i politici mostrano nei confronti della realtà, io non faccio di ogni erba un fascio, anche se magari andrebbe di moda oggi farlo. Se ci fosse scritto questo, se si parlasse dello scollamento, se si parlasse dello scollamento dei media anche rispetto, come dire, ad una narrazione più aderente ai fatti, se i dibattiti che noi ascoltiamo in televisione, che leggiamo sulle pagine dei giornali, che leggiamo sui social, perché adesso anche lì passa, no, la comunicazione politica, fossero più aderenti allora io sottoscriverei 200 volte sta roba qua, cioè la firmerei, vorrei averla fatta io una delibera così. Cioè, è che non c'è scritto questo, c'è scritto altro, è questa la mia grande perplessità. E temo che mettere, diciamo, sul piatto queste questioni, quando la delibera comincia con una frase bellissima, secondo me, che è dal basso della nostra vicinanza al territorio, ecco, quando la delibera comincia così e poi si va a parlare, come dire, di sanzioni, di finanziamenti alla Russia, secondo me si perde anche di vista il focus, l'obiettivo della delibera stessa, dividendo poi le persone dal punto di vista delle loro coscienze, di quello che tutti abbiamo le nostre idee sul conflitto in Ucraina, su come va il mondo, sulle sanzioni, sull'economia e la geopolitica, ma non è questo il luogo, secondo me, di farle, il luogo in cui dobbiamo metterle sul piatto e dibatterle e discuterle. Poi
capito, molto chiaro. Ci sono degli interventi, consigliere Milani.
Volevo solo fare una richiesta. A mio parere, diciamo che la premessa che è stata fatta stasera per la presentazione di questo ordine del giorno è sicuramente molto più condivisibile rispetto, magari, come diceva anche il consigliere Cuomo, ad alcuni aspetti della delibera stessa, ma questa è una cosa prettamente politica e basta. E che noi abbiamo l'obbligo di votare a favore un fondo o comunque una promessa di questo fondo, anche perché altrimenti non avrebbe senso essere seduti qua se non facessimo il bene del territorio, delle persone che ci vivono. E mi sembra di aver capito che questo fondo, questi 100.000 euro, siano destinati alle famiglie, giusto? Ecco, la mia domanda è, siccome anche prima il vice sindaco parlava di problematiche legate alle aziende e del rischio di perdite di posti di lavoro, eccetera, e siccome nel comune di Arcugnano sappiamo benissimo che aziende artigiane e piccole realtà di aziende ce ne sono parecchie, c'era da capire se eventualmente ci fosse la possibilità che una parte di questi fondi, magari non utilizzati o non richiesti dalle famiglie, potessero andare in aiuto anche di queste piccole aziende che sicuramente consumi energetici ne hanno tanti e bollette sono piuttosto care, o se eventualmente magari la Giunta possa pensare in, prossimamente di istituire un fondo anche per loro. Grazie.
Ecco, da questo punto di vista ci abbiamo riflettuto molto e la risposta è stata che non abbiamo le forze per farlo. Cioè, ci piacerebbe molto, ma già 100.000 euro, come diceva prima il vice sindaco, se alla fin fine pensiamo a 500 euro per bolletta che